Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Settembre è la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, ma in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scafa una falla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio.
Onorevole, onorevole, questo è disonorevole, onorevole, onorevole, è davvero.
Capisco, è umano sbagliare, però si può rimediare. Non puoi guidare l'Italia, te ne devi andare. Ma non sai più rinunciare, non ti sai più abituare. Chi fa politica in fondo è perché ama il potere. Prima sei stato indagato, sei stato incriminato, qualcuno ti ha giudicato, sei stato condannato. Voi siete uno su cinque, noi siamo più di un milione. Guarda la piazza, guarda quante persone.
Onorevole, onorevole, questo è disonorevole. Onorevole, onorevole, è davvero deplorevole.
Si parla in Italia, si parla, ma non cambiamo mai. Vengo da Roma con la voce, la chitarra ed un DJ per cantare l'inno nazionale. All the day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione.
Se ne parla, se ne è parlato molto e questo era il nostro inizio di oggi per quanto riguarda il Notes adesso in onda con questo inno di Leopari sul V-Day, che insomma si è capito che cosa sia. Vero Arnaldo, buongiorno.
Sì, allora innanzitutto facciamo tipo, non so se c'è presente i dischi americani che ci mettono il cartellino parent advisory, no? Attenzione, questo disco contiene liriche esplicite. No, allora, diciamo una cosa.
C'era anche sui dischi di Elio le storie tese,
ecco,
una
appunto,
volta.
Allora, per i nostri ascoltatori dalle orecchie più delicate, diciamo, no, non diremo parolacce in questa, non saremo sicuramente volgari, questo poco sicuro, anche perché come insomma credo che in molti saranno d'accordo, la volgarità non sta certo nelle parole, ma in come si usano, in quello che si dice soprattutto. Quindi non saremo volgari assolutamente.
Si può essere volgari senza essere appunto senza usare il turpiloquio.
Credo che anzi purtroppo siamo fin troppo abituati alla volgarità. No, comunque dicevo, ci sarà una sola parolaccia in questa puntata, voi avete già capito.
È già stata pronunciata.
È stata pronunciata, la risentire comunque è sempre quella, quindi insomma non...
Non è nemmeno delle peggiori.
Insomma. Assolutamente, è, diciamo particolarmente liberatoria. E perché? Appunto perché oggi parliamo del V-Day. appunto, il Vaffa Day, sì,
il Vaffa Day,
che si svolgerà l'8 settembre nelle piazze d'Italia. Appunto, questa canzone che abbiamo ascoltato era di Leopari, l'abbiamo citato anche recentemente perché è uno dei più grandi amici e stretti collaboratori di Simone Cristicchi, col quale tra l'altro ha scritto la celebre Vorrei cantare come Biagio Antonacci, ma anche una delle canzoni dell'ultimo album, cantata insieme a Pier Cortese e Marco Fabbi.
E il suo staff, insomma.
No, Leopardi a un certo punto l'anno scorso fece una canzone dedicata a Beppe Grillo, che un giorno sentiremo anche nella nostra trasmissione. Gliela mandò nella filosofia appunto di Beppe Grillo, non la volle commercializzare, quindi non la mise nel suo disco e non l'ha messa in vendita, ma l'ha data gratuitamente, quindi è una canzone che si può scaricare da internet legalmente. A cominciare ovviamente dal sito di Beppe Grillo. E ora, appunto, in occasione di questa grande manifestazione che Grillo ha organizzato per l'8 settembre, gli ha chiesto di fare un inno e quindi lui l'ha fatto.
Il giorno dell'armistizio.
Esatto, il V-Day sarà, dice Beppe Grillo, una via di mezzo tra il D-Day dello sbarco in Normandia e V come vendetta. V come vendetta, non so se ci avete presente, un film
come
uscito
no.
recentemente. Che...
Tratto
da un fumetto in cui in pratica si ipotizza un'ipotesi, no? Che i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale, quindi in un mondo nazista c'è un eroe appunto mascherato che combatte
contro il male.
Tra l'altro questo film, una cosa curiosa, Francesco, si chiama proprio V per Vendetta anche in inglese, mm-hmm. proprio
sì. Anche se Vendetta in inglese si dice in un altro modo.
Infatti, però il film si chiama V for Vendetta. Dunque, l'8 settembre nelle piazze d'Italia, dice Beppe Grillo, vogliamo ricordare che dal 1933 non è cambiato niente. Ieri il re in fuga e la nazione allo sbando, oggi politici blindati nei palazzi immersi in problemi culturali. Quindi il V-Day sarà un giorno di informazione e di partecipazione popolare. Sarà appunto un giorno innanzitutto un momento catartico, direi, per mandare appunto in quel posto tutti i politici che abbiamo, che credo ci sono veramente arrivati a molti, insomma, oltre diciamo...
Oggi io però farò un po' la parte dell'avvocato del diavolo,
sì,
Arnaldo.
Tu difendi pure i nostri...
No, no, io non difendo i politici, no, assolutamente, non ho nulla da spartire però... con la politica. Dico soltanto che ogni popolo c'ha i politici che si mette.
Sì, questo sono d'accordo, ma questo sarebbe un discorso appunto che si può anche approfondire. Io credo che ci sia anche un motivo, sono d'accordo con te, Francesco. Io penso che l'Italia è un paese che non ha minimamente il senso dello Stato e di conseguenza non ha la passione politica per un motivo molto semplice, cioè non è mai stato uno Stato, no? Siamo sempre stati frammentati e
siamo uno Stato troppo recente,
sottomessi a vari popoli, quindi non abbiamo mai avuto questo senso dello Stato. Il Risorgimento, a mio parere, è stata una cosa abbastanza artificiosa e di fatto...
Non
poi...
mi toccare il Risorgimento, lo sai che diventa una pensata.
Però di fatto, insomma...
Era meglio il Risorgimento di quello che c'è adesso, però.
Ah beh, certo. Però il problema è che poi appunto ci hanno in qualche modo inculcato l'amor di patria in modo abbastanza finto, fasullo, no?
Scolastico un po'.
Tra l'altro poco dopo, diciamo, il Risorgimento, l'Unità d'Italia è durata abbastanza poco e poi è arrivato il ventennio fascista, durante il quale la politica, come dicono quelli che sono vissuti a quei tempi, la faceva una persona e quindi tu non dovevi interessarti di
era
politica,
soprattutto no? Retorica e demagogia, certo.
Sì, e soprattutto comunque, no? C'erano nei bar anche, si esponevano i cartelli che ho scritto in questo bar non si parla di politica. Quindi di fatto gli italiani sono stati abituati per tutto il ventennio fascista all'idea, infatti mia nonna lo diceva sempre, io non mi sono mai impicciata di politica.
Però sono passati anche politica, 60 anni.
Sì, dopo i 20 anni del fascismo ci sono stati 40 anni in cui tutto sommato, sì, un po' di passione politica forse è risorta, però c'era un grande partito che uno lo votava fondamentalmente per questioni religiose, se vogliamo, e per paura che arrivassero i sovietici, quindi di fatto non c'è stato il bipolarismo in Italia, non c'è stata la vera dialettica politica neanche per i 40 anni di democrazia. Tutto sommato, sì, secondo me la politica in Italia c'è da 12-13 anni, insomma, dalla fine della Seconda Repubblica, quando ci stanno i due schieramenti, allora io sono di sinistra, tu sei di destra e possiamo quantomeno, dovremmo dialogare, in realtà ci insultiamo, però insomma no.
Siamo ancora adolescenti,
sì,
politicamente
siamo,
parlando.
Secondo me sono proprio bambini,
nella pubertà.
Adolescenti. Se pensiamo agli Stati Uniti che hanno una democrazia dal 1700, anche l'Inghilterra che ce l'ha dal Medioevo, insomma sì, siamo piccolini. Probabilmente è per questo che poi abbiamo questo genere di politici, cioè una classe politica che non ha nessun tipo di rapporto con il popolo, perché è stata così sempre, perché il popolo di fatto non ha mai interagito veramente con la politica in Italia. I politici sono sempre stati quelli che stavano lì e come disse tempo fa il nostro ex presidente, così, che pensi mi, no? E che è stata questa, cioè in Italia la politica è questa, ci pensiamo noi e voi votate e basta, No, che poi ci pensiamo noi, ci aumentiamo gli stipendi, ci diamo l'immunità parlamentare, ci diamo tutti i vari privilegi e voi
le auto blu.
Votateci.
Le cioè, auto secondo blu. Te è un po' come lo Stato borbonico, solo che adesso ci stanno le elezioni e sotto invece Ferdinando non c'erano.
Sì, ma queste elezioni a che siamo? Cioè, ma ci rendiamo conto durante l'estate, pensiamo anche solo al caso Ternano, no? I problemi che ci sono stati, allora abbiamo avuto morti sul lavoro, abbiamo avuto scandali, no? Tutti i discorsi sui conflitti di interesse, abbiamo avuto
crisi economiche, crisi anche economiche, di molte
eccetera.
Fabbriche.
E di che cosa abbiamo sentito, di che cosa i giornali hanno riempito le loro pagine per tutta l'estate? Delle beghe tra Raffaelli e Brega sul Partito Democratico. Cioè si parla solo del Partito Democratico, ma chi se ne frega del Partito Democratico? Questo dico io. Ma vogliamo parlare dei problemi seri della gente, dei problemi che ci sono in una città, in un paese? No, si riempiono le pagine dei giornali locali e nazionali sul Partito Democratico, cioè su un nuovo partito, perché non ce n'avamo abbastanza, un nuovo partito che se ne parla come fosse il Messia, capito? Adesso arriva il Partito Democratico e cambia tutto.
Adesso c'è Veltroni, cambia tutto.
Hai capito? Ecco, allora, Veltroni è già si candidato.
Rosi Bindi
non gli va bene, quella è Pannella che si vuole candidare ovunque. Cioè, delle
e
cose
De Gregori che dice, ma io sono amico di Veltroni, cioè, ma appoggio Rosi Bindi. Ma chi se ne frega?
Di se stessi. È come la televisione, che parla ormai, la televisione parla solo di televisione, è così, ormai i politici parlano solo di loro, cioè della gente, non gli importa niente, la gente serve solo a dargli il voto ai partiti, ai politici.
Sì, ma questo stato di cose, Arnaldo, come si cambia? Col tempo.
Non lo so.
Basterà l'8 settembre, non credo.
Speriamo che dia un segnale forte.
Una scossa.
Che forse l'8 settembre appunto, la gente scenderà in piazza fondamentalmente per dire basta a questo modo di fare politica, a dire che ci hanno veramente rotto tutti questi politici che difendono i loro privilegi e non si occupano dei problemi della gente, si occupano solo di questioni politiche, e questo tutti i partiti, tutti. Io credo che da questo punto di vista non ci sono eccezioni, anche quelli che volevano fare gli alternativi una volta, Rifondazione, che voleva fare noi siamo diversi, noi siamo i migliori perché noi siamo etici, no? Abbiamo visto che cosa hanno fatto negli ultimi anni, non si sono preoccupati con 2 anni d'anticipo sulle elezioni di prendersi la presidenza della Camera, per esempio, no? E tutte le varie schifezze che si fanno, poi le fanno tutti, poi c'è chi ha dei principi più alti, allora cerca di giustificarsi, no, però noi l'abbiamo fatto per...
È un difetto italiano più che un difetto forse partitico,
È un difetto della politica,
la politica italiana probabilmente, sì, non so se altrove, adesso non sono ovviamente un esperto, però non so se altrove questi giochi di potere o questi scambi si verifichino frequentemente come da noi.
Non lo so, so che ormai siamo arrivati a un punto, appunto questa seconda repubblica, se nella prima le schifezze si facevano in silenzio, diciamo, adesso è diventato tutto più esplicito, cioè io conosco anche i miei amici che fanno politica della mia età, lo dicono esplicitamente, sì faccio politica perché così prendo questo gettone di presenza, poi lì faccio qua, lì faccio là, cioè non c'è più nemmeno, uno non fa più manco finta di credere, capito? Ormai la politica è diventata una cosa che si fa per soldi, per potere e basta.
È una sacca
non si fa più nemmeno finta di credere.
È una sacca di gente dove, insomma, nella quale si combatte la disoccupazione in qualche modo.
Sì, in qualche modo.
Qualcosa del genere.
C'è anche questo Partito Democratico, cioè tutti a parlare di poltrone, ma avessero parlato di un'idea, cioè qui bisogna mettere insieme la tradizione comunista e la tradizione democristiana.
Che non è facilissimo.
E non è proprio facile. Io avessi sentito un'idea. Qui si parla solo di chi deve fare il segretario, di chi deve fare il vice segretario, di chi fa il presidente, di chi fa il presidente.
Di primarie.
Cioè solo di poltrone, si parla di politica solo per spartirsi le poltrone. Ripeto, da come si è dalla campagna, l'ultima campagna elettorale, in cui appunto più che a vincere le elezioni al centro-sinistra gli interessava a chi andava alla presidenza del Senato, a chi andava alla presidenza
della Camera. Ma la domanda che ti faccio però è quella che ti ho fatto all'inizio. Il popolo, come lo chiama Luigi Magni nei suoi film storici ambientati appunto nel Risorgimento, è meglio di coloro che lo governano?
Speriamo. Io non lo so, Francesco. Io spero. Il VDE vorrebbe essere questo. Vorrebbe essere la dimostrazione che in realtà, purtroppo, ormai c'è un sistema. C'è un sistema che è difficile abbattere. Perché? Perché non ci sono proprio i partiti. Cioè, io, sinceramente, Beppe Grillo dice da anni che lui non vota. No, ma io lo capisco, nel senso che oggi come oggi, di fronte ai partiti che abbiamo.
Si rischia di sfiorare il qualunquismo, però anche non votando.
Vero, perché non sono tutti uguali, è vero quello che diceva Nanni Moretti, Rossi Neri, tutti i sozzi tutti uguali. Non è vero, non sono tutti uguali. Ma purtroppo a questi livelli sono tutti uguali. Basta che leggiamo. Appunto, perché poi adesso entreremo nella sostanza del VDEI, perché poi c'è anche una sostanza. Purtroppo a certi livelli sono tutti uguali. Il fatto che appunto ci si spartisca prima le poltrone e poi le idee.
Io ho l'impressione, però tutti. Sono d'accordo con te. Però ho l'impressione, Arnaldo, che.
Io spero in un movimento della società civile, io spero in Beppe Grillo.
Ecco, sì. Io ho l'impressione invece che la società civile soffra degli stessi mali della società politica, cioè l'indifferenza, l'egoismo e l'arraffamento dei vari piccoli posti di lavoro, dei piccoli privilegi e così via. Io temo che non sia un fatto politico, ma sia un fatto proprio, come dire, quasi congenito nel DNA degli italiani.
Purtroppo io credo che sia anche vero, cioè gli italiani poi di solito quando si ribellano è sempre quando c'è qualcuno che l'ha già liberati, pensiamo alla liberazione, no? Quello che è accaduto a Piazzale Loreto, no? È lo stesso popolo che aveva esaltato Mussolini per 20 anni, poi l'ha preso a calci il cadavere. Pensiamo a quello che è accaduto con Mani Pulite, il popolo che aveva votato per 40 anni il Partito Socialista andava a tirare le monetine a Craxi. Quindi questo è vero, che poi alla fine siamo anche un po' pecoroni. Speriamo che però, siccome siamo arrivati a un punto secondo me di non ritorno, cioè la politica è diventata così sporca che sicuramente sta per succedere qualcosa.
Che la sporcizia è diventata normale.
Sì, ma questa che comunque, come dicono anche gli analisti, appunto vi vorrei citare anche Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che hanno scritto un libro chiamato La Casta, proprio in cui si parla dei politici.
Sì, è un bestseller. Poi,
e loro sostengono che stia per succedere qualcosa, perché ormai si è arrivati a un punto di tale distanza dei politici, dai cittadini, che qualcosa adesso succederà. Non si sa che cosa, e forse il V-Day serve un po' anche a cogliere.
Allora, entriamo questo proprio nel V-Day dell'8 settembre prossimo, siccome abbiamo diversi frammenti da ascoltare, io ascolterei proprio...
Prima, aspetta, allora, contestualizziamo però, Francesco.
Contestualizziamo,
perché,
vai.
Perché il V-Day che cos'è? Allora, abbiamo parlato in generale, cioè una ribellione della società civile nei confronti...
Ammesso che esista una società civile.
Io credo che sia...
Io sono un po' pessimista.
Io credo che sia il banco di prova per vedere se c'è questa società civile, il V-Day, fondamentalmente.
Non vorrei che fosse una partecipazione soltanto... tanto per far casino e non per veramente essere presenti.
Non credo, perché non è un concerto rock questo, non è un grande raduno e non è neanche una manifestazione di piazza di quelle che hanno organizzato i partiti, i sindacati o anche la stessa chiesa. Tant'è vero che si svolgerà in varie piazze d'Italia, quindi non ci sarà una grande manifestazione unica, ma nelle varie piazze d'Italia si organizzeranno varie cose. Quindi se queste piazze alla fine saranno vuote e ce ne sarà una sola piena, allora vuol dire che la cosa che interessava era lo spettacolo, no? Quindi
poi devo dire una cosa su Beppe Grillo, però.
Allora, diciamo però di che cosa si tratta, perché appunto in generale c'è questo sfogo della società civile nei confronti dei politici, ma ci sono anche degli obiettivi ben precisi. Il V-Day servirà innanzitutto a raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare chiamata Parlamento Pulito, che è una campagna che Beppe Grillo sta conducendo da oltre 2 anni. E in pratica ci sono tre articoli di questa legge che si chiedono proprio, quindi che verrà presentata poi in Parlamento. E tra l'altro Beppe Grillo ha già interpellato tutti i parlamentari italiani chiedendo cosa ne pensano di questa proposta di legge. Hanno risposto, mi pare, in 185, insomma.
184 erano contrari, immagino.
Beh, su alcuni articoli. Allora, la prima è su il no ai parlamentari condannati. E ora entreremo nel vivo, perché poi il V-Day, l'abbiamo sentito anche dalle parole di Leo Pari, è questo, cioè è... il no ai parlamentari. Noi abbiamo 25, lo ricordiamo, parlamentari condannati in via definitiva, quindi in terzo grado, che sono in Parlamento. Sapete che ovviamente in Parlamento uno ci può andare anche se condannato, perché tanto c'è l'immunità. Quindi
non rischia di diventare una baracconata però questa cosa, eh? Speriamo di no.
Speriamo di no. Allora, la prima è no ai parlamentari condannati, quindi no ai 25 parlamentari condannati in Parlamento. Nessun cittadino, se passa questa legge, nessun cittadino italiano può candidarsi in Parlamento se condannato in via definitiva o in primo e secondo grado in attesa del giudizio finale.
Se no si potrebbe ricreare, per esempio, un Parlamento a Regina Celi.
Ecco, appunto. Sì, no, ma diceva Pepe, ormai è più pericoloso il Parlamento
che i quartieri degradati, esatto, di Palermo.
Esatto.
Tipo lo Zen.
Poi, due legislature. No ai parlamentari di professione. Noi sappiamo, abbiamo dei parlamentari che sono in Camera o in Senato da anche 30-40 anni. Allora, no ai parlamentari di professione da 20 e 30 anni in Parlamento. Nessun cittadino italiano può essere eletto in Parlamento per più di 2 legislature. La terza è elezione diretta. No ai parlamentari scelti dai segretari di partito. I candidati al Parlamento devono essere votati dai cittadini con la preferenza diretta. Questo si tornerebbe alla situazione che c'era fino a pochi anni fa. Sappiamo che prima eravamo arrivati con un referendum. Questa è la cosa scandalosa, Francesco, che con un referendum si era arrivati all'elezione diretta in qualche modo dei parlamentari, no? Al maggioritario. Con una legge che ha fatto il governo Berlusconi poco prima delle elezioni si è arrivati a una situazione aberrante che non c'era mai stata in Italia addirittura. Cioè, non solo non si vota più il candidato preciso, ma non si vota proprio più il candidato, cioè i parlamentari che siedono oggi in Parlamento. Per questo tu dici sono specchio dell'Italia, ma in questo momento non sono nemmeno specchio dell'Italia, perché tutti i parlamentari che oggi siedono sia in Camera che in Senato sono stati scelti dai segretari di partito.
Quindi si vota al buio praticamente.
Sì, assolutamente. Cioè, tutti quelli che stanno in Parlamento l'hanno scelti loro, l'hanno scelti i segretari, perché noi non avevamo la possibilità di scegliere il candidato, nemmeno in una lista compilata, ma potevamo solo scegliere il partito e poi si andava con le liste. Mm-hmm. Questo non era mai successo nella storia d'Italia. Una volta, anche quando c'era il proporzionale, comunque si votava
dei nomi, si votavano,
il partito e il nome. Invece adesso noi non potremmo scegliere il nome, tant'è vero che appunto tutti quelli che sono stati eletti sono stati scelti tutti senza eccezioni dai segretari di partito.
Ok, senti, il tempo stringe, Arnaldo, se vuoi c'è il primo frammento, visto che ormai è un'idea su che cosa sarà il V-Day l'hai data, poi sì, ovviamente sì. Dopo sì, approfondiamo.
Sentiamo cosa dice Beppe Grillo appunto dei parlamentari, insomma, delinquenti,
va bene, e poi torniamo ancora insieme a chiarire ancora questa nostra adesione, anche in fondo, perché no, quantomeno morale, all'8 settembre.
Non gli è bastato eleggere i pregiudicati, hanno eletto anche i loro avvocati. Cioè, sono andati in un tribunale, hanno detto venite tutti in Parlamento, pregiudicati e difensori, via, tutti. Un colpo solo. Catrambone, Bellino, Domenici, Taormina, cazzo. Taormina l'hanno messo segretario agli interni, come capo della polizia, perché essendo stato l'avvocato di... Non so se menzionarli questi, aspetta. Il più educato era Pribke. I più innocenti erano la frangia di destra per la strage di Piazza Fontana, li ha difesi tutti. Poi pare anche che abbia difeso Mannino, socio di Totò. Totò. Ma non Totò il presidente della regione Vasa, eh? Voi avete il presidente Vasa, uno che bacia tutti. Pare che l'unico che non abbia baciato è Andreotti, perché gli faceva schifo che l'aveva baciato Totorina e gli faceva schifo. Allora, Andreotti è stato assolto per questa palla qui. Io l'avevo detto a Castelli, non dica questo bacio qua, lo elimini dal rapporto, non dica che ha baciato Totorina, non ci crede nessuno, e se non ci crede nessuno lì, Andreotti passa come un martire e diventa un bravo ragazzo e vedrà se non fonda un partito insieme ad Antonio e a Pippo Baudo. Cazzo! Vaffanculo Pippo Baudo, porca troia, ma roba da pazzina. E adesso di nuovo in Rai, ma io veramente, con di nuovo quest'uomo, hai mai dato la mano a Andreotti? Una volta gli ho stretto la mano, perché aveva preso il telegatto, Andreotti col telegatto, cioè c'eri tu, io, Biagi e Andreotti per il telegatto, mi ha dato la mano, mi ha dato una seppia. Gli ho stretto la sepia e ho detto, c'è mica due acciughe che le tiro in faccia questo uomo schifoso. Va bene, no. Allora, per dirvi. Allora, abbiamo una serie di avvocati. L'avvocato, aspetta, come si chiama? Catrambone, come si chiama? L'avvocato è un avvocato di Berlusconi, che si è alzato in Parlamento. No, Pecorella, quell'altro.
No,
quello che ha detto depenalizziamo tutti i reati sotto i 5 anni, via, ha detto, il falso in bilancio lo chiameremo contabilità creativa, e sono strepitosi, è quello lì.
E questo era il primo frammento già abbastanza lucido e acido di Beppe Grillo, e anche insomma decisamente in tono con la puntata di oggi, direi, Arnaldo.
Allora, sì, dicevamo, 25 parlamentari quindi condannati in via definitiva, l'elenco lo trovate ovviamente sul sito di Beppe Grillo e ovviamente anche sul nostro sito www.radioadesso.it, oltre a riascoltare questa puntata potrete anche leggervi tutto l'elenco di queste persone che noi abbiamo eletto, cioè si sono eletti da soli a dire la verità, insomma tra questi c'è anche dell'Udri, che come sapete è indagato anche per mafia, insomma ci sono De Michelis, c'è Biondi, Borghezio per aver dato fuoco ai pagliericci di alcuni immigrati extracomunitari che dormivano sotto un ponte a Torino.
Quello che Cristicchi dice che c'ha la nonna tunisina.
Sì, è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Umberto Bossi per tangenti, poi chi c'è? Pomicino, c'è Iannuzzi, la Malfa, Maroni. Maroni per resistenza a pubblico ufficiale durante la perquisizione della polizia nella sede della Lega. Poi c'è Nania.
Vabbè, questo è minore, via.
Beh, minore, sì. Insomma, no, ma questi sono reati tutti. Insomma, appunto, si va da... Appunto c'è Previti per 6 anni per corruzione giudiziaria. Previti, l'altro è l'unico. Ecco, adesso non sono più 25, sono 24, perché Previti invece
si è dimesso,
sì.
Beh, meno male.
Tomà Visco e Vito anche. No, ecco, facciamo un po' di statistiche, che è carino. Marco Travaglio, oltre a questi 25, diciamo, Marco Travaglio insieme a Peter Gomez, hanno anche contato bene tutti i precedenti dei parlamentari e hanno visto che appunto questi erano quelli condannati in via definitiva. Poi ci sono anche quelli che loro, Marco Travaglio chiama i diversamente onesti. Sa che i disabili adesso si dice diversamente abili, quindi in questo caso sono i diversamente onesti.
Cioè i disonesti, cioè, facciamoci
indagati, imputati o condannati in primo e secondo grado, ma anche miracolati della prescrizione o delle varie leggi che sono state fatte, come sappiamo, durante il governo Berlusconi proprio per depenalizzare alcune cose. E siamo a 82, cioè il 10% dell'intero Parlamento.
A qualche, insomma, diciamo così, pendente.
Una percentuale che nemmeno nei quartieri dello Zen di Palermo o di Scampia o Secondigliano. Allora abbiamo l'hit parade dei condannati: vede al primo posto Forza Italia con 29 diversamente onesti, seguiti da Alleanza Nazionale 14, UDC e Lega Nord, Margherita con 6, DS 6, Udeur 2, Rifondazione Comunista 2, Rosa nel Pugno 1. Per quanto riguarda i reati che sono stati commessi da questi parlamentari, e questa è carina, Francesco, allora, 18 casi di corruzione, 16 di finanziamento illecito, 10 di truffa, 9 di abuso d'ufficio e di falso, 8 di associazione mafiosa, 7 di bancarotta fraudolenta e turbativa d'asta, 6 di associazione a delinquere, resistenza a pubblico ufficiale e falso in bilancio, 5 di attentato alla Costituzione, attentato all'unità dello Stato e formazione di struttura paramilitare fuori legge.
Un golpe praticamente.
4 di favoreggiamento, concussione e frode fiscale, 3 di diffamazione, abuso edilizio e lesioni personali. Attenzione, 2 di banda armata, corruzione giudiziaria, peculato, estorsione, rivelazione di segreti. 1 di omicidio, associazione sovversiva, istigazione a delinquere, favoreggiamento mafioso, aggiottaggio, percosse, violenza a corpo politico, incendio aggravato, calunnia, falsa testimonianza, voto di scambio, appropriazione indebita, violazione della privacy, oltraggio, fabbricazione di esplosivi, violazione di diritti d'autore, frode in pubblico concorso e adulterazione di vini. Cioè, abbiamo veramente di
vini,
di
è bellissima.
Abbiamo veramente...
C'è anche qualcuno che si accompagnava a delle gentili signorine ultimamente.
Sì, tra l'altro, siccome di solito si paga sempre del centrodestra, no? Ricordiamo anche appunto Sergio D'Elia, che è deputato della Rosa del Pugno, è stato condannato definitivamente lui, in terzo grado, a 25 anni per banda armata e concorso in omicidio, per aver fatto parte del vertice di prima linea e aver partecipato alla progettazione dell'assalto al carcere fiorentino delle Murate, in cui il 20 gennaio 1978 fu ucciso l'agente Fausto Dionisi. Appena eletto deputato è stato subito nominato dall'Unione segretario della Camera. Giustamente, capito? Perché mi pare giusto anche.
Poi dopo ci meravigliamo se i veri assassini, dopo aver fatto 5-6 anni, vanno in libertà. Non so se ti ricordi qualche mese fa quel caso di quella famosa Erika che aveva ucciso madre e fratello, che bella bella stava in un campo a giocare a pallavolo.
Lei sta in galera ancora comunque, invece
sì,
quest'altro l'abbiamo letto in pagamento.
Però insomma, voglio dire, vabbè.
Tra l'altro, ecco, questi sono i pagamentari, diciamo, appunto quelli condannati. Tra l'altro ci sono una notizia abbastanza recente, che adesso le auto blu hanno anche la precedenza sulle ambulanze, no? C'è stato il caso appunto di un soccorso, l'Unione Sarda ha pubblicato un articolo delle ambulanze che sono state bloccate sul cavalcavia per far passare l'auto di Berlusconi, no? E questo, le scorte dei politici evidentemente sono più importanti delle ambulanze, hanno il diritto di precedenza. Questo lo
forse sull'ambulanza c'era un comunista.
Sì, ma uno se va in coma sarà per la patria, dice Beppe Grillo, quindi non è importante neanche che questa cosa che stava scritta dal giornale sia vera, ma è che è verosimile. Le auto blu con la sirena che portano i nostri dipendenti, ecco, questo termine che usa Beppe Grillo mi piace molto, sono dipendenti, non sono onorevoli. A casa delle vacanze, in corsia di emergenza, esistono davvero. Fermatele voi che siete in coda, chiedete al parlamentare patente e libretto, vi risponderà: lei non sa chi sono io. Mantenete la calma e rispondetegli: un nostro dipendente. Se insiste, prendete il numero di targa e denunciatelo per abuso di potere, leggetegli prima il suo diritto. i suoi diritti. Il popolo non dovrebbe avere paura di chi governa, ma è chi governa che dovrebbe avere paura del popolo.
Sì, i nostri, se il popolo ha la maturità per mettere paura.
I nostri dipendenti non hanno più bisogno di istruire i loro servi. È ormai un fatto naturale. L'Italia ha dei servizi negati e dei servizi privati, sempre con i nostri soldi. I politici dovrebbero prendere i mezzi pubblici, come avviene negli altri paesi, e se hanno fretta il taxi. Se non lo fanno è per paura dei cittadini. Per contenere la scorta dello psiconano della Moratti non sarebbe sufficiente un vagone della metropolitana.
Allora, sì, però il problema è che al popolo non gliene frega niente, capito Arnaldo?
Ma non lo so se non gliene frega niente. Diciamo che ho un avviso, il V-Day si svolgerà in varie piazze
non
d'Italia.
Di garanzia però.
No. Per quanto riguarda Beppe, lui sarà a Bologna. A Terni invece il 7 settembre alle 21.30 ci sarà un convegno in Piazza Europa sul tema accrescere l'economia locale, ora si può, organizzato dal meetup degli amici di Beppe Grillo di Terni. Mentre l'8 settembre ci sarà la diretta, sempre in Piazza del Popolo, con il collegamento appunto con Beppe Grillo sul maxi schermo.
Quindi chi può partecipare, chi vuole partecipare può farlo concentrandosi, come diceva quella barzelletta, in Piazza del Popolo.
Sì. Vogliamo, io a questo punto ovviamente Beppe Grillo già è stato massacrato e contestatissimo per questo, per questa cosa, adesso lo si accusa appunto di qualunquismo eccetera eccetera. Io credo
è apparso
che...
anche sulla copertina di Rolling Stones, il che non depone a suo favore. Arnaldo, permettimi, è uno dei giornali più patinati che ci siano in circolazione, 10 pagine di modelli in posa con abiti firmati e poi Beppe Grillo che fa la morale, insomma. Vabbè, c'è un po' di
dipende, nel senso che un giornale
c'è qualche paradosso,
se fossi il direttore di Rolling Stones potrei capire, se hanno fatto un'intervista non
sì, però se fossi Beppe Grillo mi rifiuterei di farmi intervistare da Rolling Stones probabilmente, se no la coerenza che serve,
dovrebbe rifiutarsi di farti intervistare da chiunque, infatti tra l'altro lui rilascia poche interviste.
Beh, insomma, ritorniamo da quelli in particolare.
No, dicevamo appunto, vorrei ricordare oggi Beppe Grillo, sì, adesso c'è chi dice che è preda di deliri di onnipotenza, cioè, forse è anche vero, io credo che il V-Day sia anche una prova di forza di Beppe Grillo, forse prima o poi si deciderà a scendere in campo, io lo auspico sinceramente, perché appunto
sarebbe
con la situazione
la fine
che
di
abbiamo,
Beppe Grillo probabilmente,
ma non lo so, se ci fosse una società civile vera e pronta in Italia forse potrebbe essere l'inizio di una primavera politica in Italia. Se no
tu forse sei ottimista, sta io testando. No, questo è il punto.
Però io vorrei ricordare appunto che Beppe Grillo è stato abbastanza profetico da questo punto di vista, non solo recentemente col caso Parmalat, ma già 20 anni fa. Adesso noi ascolteremo un celebre frammento
sketch,
tratto da uno sketch di Beppe Grillo tratto da una trasmissione televisiva.
Fantastico.
Credo fosse fantastico, sì, che gli costò l'esilio dalla Rai per anni. Perché,
un po' come
perché...
successe a Dario Fo e Franca Rame.
Esatto.
A...
Questo episodio
Ianello e Tognazzi.
Lo ricorderanno la maggior parte dei nostri ascoltatori. Beppe Grillo fece scandalo perché disse che i socialisti erano ladri sostanzialmente.
Ascoltiamo.
E qualche anno dopo, ovviamente, non c'è bisogno di dire che il Partito Socialista è stato demolito. Sotto
il
punto di avvisi di garanzia, perché si scoprì che forse quello che aveva detto Beppe Grillo non era proprio falso,
anche se non erano solo i socialisti probabilmente.
Capiamo, ci capisci tu, ma vabbè, tu non è inutile chiederti queste cose, ma ci capite voi nella situazione politica di oggi? Abbiamo l'unico presidente del Consiglio al mondo che scade come una mozzarella al 31 marzo, infatti Craxi l'abbiamo sempre visto vestito nudo, dietro c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il 31 marzo. Infatti, De Mita lo sa! De Mita lo sa! Gli ha detto il 31 marzo vai, fino al 31 se vuoi puoi farti un viaggetto, portati qualche amico, ma mai De Mita avrebbe sospettato che Crax in Cina si portava un 3 o 4 mila persone. Ma l'avete visto? Cos'è successo? Han preso un giambo, come ha tirato un giambo in Cina, a Pechino, da quel giambo è uscito di tutto. È uscito di tutto. Pellicce di animali vivi, cashmere, cotone, era il capotto della signora Andreotti, poverino. Ripe di meana, cugini, parenti, paninari con le mogli. C'erano tutti, De Crescenzo nascosto nel carrello, perché dove c'è un socialista c'è anche De Crescenzo. Scusate, i cinesi come hanno visto scendere queste robe qua? Hanno detto, poi dite che siamo in tanti noi. E per ultimo è sceso anche il sindaco di Venezia. Ora, il sindaco di Venezia è in Cina con i socialisti, cosa ci va a fare? Per me niente, poverino, era all'aeroporto, con le valigie voleva andare a Venezia, era a Roma, sono passati loro, vieni a che te che è tutto pagato, ma no! Devo andare bene! E poi c'è la smentita. Ieri c'era la smentita, dammi un po'.
Con l'acqua.
Grazie. Perché io sembra che mi inventi le cose, signori, eh? Oltre a tutte quelle persone che vi ho detto, cugini, parenti, fidanzate, cose, Craxi, con Craxi in Cina eravamo pochi. E oltre a... Aspetti, aspetti, lei non c'era? Dov'era? Oltre a quelli che vi ho detto, tutta sta gente qua, loro dicono che erano, oltre a quelli c'erano anche tre consulenti dell'ufficio economico. Sono quelli che fanno per i conti, no? Uno per le moltiplicazioni e gli altri cinque per sottrarre. Sei addetti alla sicurezza. Sei gorilla, vuol dire. Ora, i socialisti che vanno in un paese dove sono tutti socialisti si portano i gorilli. I gorilla. Si vede che non si fidano neanche tra di loro. Un addetto amministrativo per le ricevute fiscali, due interpreti, quattro addetti alla stampa, tre segretarie e un comandante. Non due, ne diciamo sono due o tre, un comandante che l'altro era Martelli, perché cioè, Martelli ha avuto una giustificazione. E poi c'era il diario di bordo, che come Andreotti ha visto il diario di bordo, l'ha smentito tutto. L'elenco, io non c'ero nell'elenco dei passeggeri, ma lei com'è venuto in Cina, gli ha detto Andreotti? A piedi. E allora, dove vogliamo vedere? E poi ha fatto la cena, queste non l'hanno pubblicate sui giornali, la cena in Cina, c'erano tutti i socialisti con la delegazione, mangiavano, no? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha tornato a casa e ha detto, ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto, sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano?
E questa era la battuta incriminata, probabilmente, che costò appunto l'epurazione dalla RAI a Grillo.
La cosa più triste è che sono...
1986-85, più o meno.
No, sono passati 20 anni e purtroppo non mi sembra che sia cambiato tanto nella politica italiana. Questa è la cosa più triste, appunto.
Ma anche la cosa più triste è anche che nemmeno nella politica locale è cambiata, forse è peggiorato addirittura, perché non è solo un fatto di governo nazionale, tutti gli altri, gli enti locali sono invece immacolati. Mi sembra che gli scandali ci siano abbastanza ovunque.
Sicuramente sono aumentati gli stipendi dei politici da allora. Ecco, parliamo anche un momento di questo. Tra i paesi occidentali, l'Italia è il primo... Per quanto riguarda i parlamentari eletti, abbiamo oggi un parlamentare ogni 60.371 abitanti contro i 66.554 in Francia, 91.824 in Gran Bretagna, 112.502 in Germania, per non dire degli Stati Uniti dove ce n'è uno ogni 560.747.
Ma pensa se non fosse così la disoccupazione a che livelli sarebbe?
Il secondo, lo stipendio di un deputato è cresciuto dal 1948 a oggi in termini reali, quindi tolta l'inflazione, di quasi 6 volte. Oggi è di 11.703 euro, esclusi ovviamente gli extra.
Cioè ristoranti, partite gratis e cose di questo tipo.
Ora ci arriviamo. Nessuno dei parlamentari europei si avvicina ai 149.215 euro di stipendio base. Anche questa è una cosa un po' anomala, no Francesco? Cioè io credevo che i parlamentari europei prendessero tutti lo stesso stipendio. Stanno tutti nello stesso Parlamento?
Invece no.
Invece no, i nostri prendono più... Perché? Di quelli di altri paesi. Perché ognuno si ripaga, ogni paese si ripaga e noi li paghiamo più di tutti, giustamente.
Certo.
Non solo, prendono i nostri parlamentari europei prendono 44.000 euro più degli austriaci e incassano quasi il doppio rispetto ai tedeschi e gli inglesi, il triplo dei portoghesi, il quadruplo dei spagnoli. E poi la lista non tiene conto delle integrazioni, a partire dal rimborso delle spese di viaggio per l'europarlamentare e per i suoi collaboratori, che viene calcolato a forfè sul biglietto aereo più costoso. E senza vincolo di documentazione, quindi loro si prendono comunque i soldi che corrispondono al biglietto aereo più costoso e poi ci fanno quello che gli pare,
certo.
Giustamente.
Se,
no?
Se lo rivendono.
Più c'è ovviamente la rilevante indennità aggiuntiva per i collaboratori, di cui i collaboratori non solo non occorre documentare la retribuzione, ma nemmeno l'esistenza. Quindi tu prendi comunque i soldi per i tuoi collaboratori, poi se i collaboratori non ce l'hai e te li riprendi tutti tu va bene lo stesso. Il calcolo è di 30-35 mila euro al mese. Ed è probabilmente approssimato più per difetto che per eccesso. Inoltre, vabbè, poi c'è l'insofferenza dei molti parlamentari verso chi calcola nel loro stipendio anche i soldi per il collaboratore, no? Allora, i collaboratori vengono pagati, questo ci fu anche un'inchiesta delle Iene qualche tempo fa, vengono pagati sotto banco tra i 500 e i 1500 euro, i portaborse.
Certo, in nero.
Esatto, prendono tra i 500 e i 1500 euro. E loro però prendono... dal Senato, cioè i parlamentari per pagare i portaborse prendono in Senato 4.678 euro e alla Camera 4.190 euro. Quindi loro prendono più di 4.000 euro e poi magari pagano, gli ne danno 500, il resto se lo prendono loro.
Certo.
Nella Camera, appunto, il servizio delle Iene dimostrava che nella Camera 629 collaboratori ufficiali, di 629, 54 erano assunti. Gli altri erano tutti in nero. E la politica ha dei grandi costi. Ecco, poi si chiamano,
ci credo, costi prezzi.
La cosa più assurda, Francesca, è che poi si paga dei costi della politica. Invece forse bisognerebbe pagare dei costi dei politici.
Certo.
Non i costi della politica, perché la politica non costa tanto. Sono i politici che costano tanto.
No, poi fossero almeno, insomma, dopo tutte queste cifre, almeno facessero il loro mestiere, onestamente, uno alla fine li sopporterebbe anche.
Però in compenso, secondo appunto la logica tutta italiana della alla fine comunque stiamo tutti zitti, perché poi alla fine mangiamo un po' tutti, no? Quindi per esempio alla Camera non è, cioè è vero che prendono 35.000 euro i parlamentari, ma non è che quell'altro prendono di meno. Allora, dopo 35 anni di servizio, questo non è un servizio fatto recentemente dall'Espresso, dopo 35 anni di servizio il ragioniere di Montecitorio guadagna 237.560 euro all'anno.
Ammazza.
Gli stenografi del Senato, io c'è uno che, un amico mio che lo fa, al massimo della carriera, ed è difficilissimo entrare, tra l'altro, ovviamente.
Bisogna saper stenografare, soprattutto.
Sì, anche quello, ma no, il
concorso non è, non è, insomma, diciamo, sostanziale.
Lo stenografo del Senato prende 235.700 euro lordi all'anno. Stiamo parlando di 20.000 euro al mese. Cioè, uno stenografo in Senato guadagna 20.000 euro al mese. Al
non c'è una scuola di stenografia qui a Terni, mi vorrei iscrivere.
Una volta c'era mia madre, ma adesso l'hanno chiusa.
Mannaggia.
Il barbiere del Senato guadagna 133.000 euro l'anno.
Ti ho detto sempre che bisogna andare a fare i capelli.
Il segretario generale 485.000 del Senato e in Camera 483.000 euro. Appunto, diciamo, cosa raccontiamo? I ricercatori precari, laureati precari, abbiamo ascoltato, i pensionati, eccetera, eccetera.
E che raccontiamo?
Gli raccontiamo che devono votare a sinistra o a destra. Che
come
gli
va, tanto è uguale.
L'importante è votare.
C'è un
no?
po' di qualunquismo,
votateci, no?
Votare.
Cioè, questa è una cosa davvero assurda. Ma d'altra parte, anche in Umbria, facciamo, credo che siamo quasi in conclusione,
5 minuti.
E allora concludiamo con un piccolo caso locale, no? A proposito,
poi se vuoi sentiamo l'ultimo frammento di Beppe
Grillo. Sì, magari concluderemo con un frammento. Appunto abbiamo detto che questa, lo ricordiamo, questo V-Day servirà innanzitutto a raccogliere firme per questa legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per fare questa proposta di legge che prevede, lo ricordo, il no a tutti i parlamentari condannati per vari reati, al blocco di due legislature, quindi un parlamentare non può più fare più di due legislature, e l'elezione diretta dei parlamentari.
Ma tu pensi che se anche questa legge venisse fatta poi non ci sarebbe il modo problema, di aggirarla?
A parte questo, il problema è che io non credo che verrà fatta.
Sì, vabbè, ma perché? Ammesso che.
Perché poi alla fine i politici, per difendere i loro privilegi, trovano sempre il modo. E un caso ce l'abbiamo proprio qui nella nostra bella regione, l'Umbria. Questo l'abbiamo già citato una volta.
Il cuore verde d'Italia.
Torneremo a parlare, perché io vorrei chiedere ai nostri consiglieri regionali, appunto, che stanno tanto parlando del Partito Democratico,
dai,
che si scannano sul
Partito
Democratico, il nostro amico Brega, il nostro amico Rossi, eccetera. Io gli vorrei chiedere conto di questo referendum che si doveva fare nella regione Umbria. Era stato proposto un referendum, era passato il referendum per dimezzare lo stipendio del consigliere regionale umbro. Dovete sapere che i consiglieri dell'Umbria prendono, se non sbaglio, l'80% dello stipendio da parlamentare. I consiglieri regionali dell'Umbria sono quelli che prendono in pratica, sì, l'80% dello stipendio di un parlamentare italiano prende un consigliere regionale.
È parecchio.
Direi
di sì.
È il secondo stipendio più alto. Il 60 è stato diminuito, sì. Allora, era l'80, è stato passato al 60.
Beh, qualcosa c'è stato fatto allora.
Sì, è stato, aspetta, però la cosa carina è questa, che allora è il secondo più alto d'Italia, quello dei consiglieri regionali. Allora, era stato fatto un referendum che era stato promosso nel 2004 da un comitato del quale facevano parte i radicali, l'Italia dei Valori, i Verdi e i Comunisti Italiani. Questo referendum, se fosse passato, Quindi era un referendum che doveva essere fatto, un referendum popolare, i consiglieri regionali si sarebbero visti ridurre del 50% le loro entrate. Uh-huh. Quindi dall'80% sarebbero passati al 40%
certo.
dello stipendio dei parlamentari. mentre per tutte le altre regioni, bene, sarebbe stato, per altre regioni sarebbe stato un precedente, quindi si poteva, poi poteva essere imitato anche da altre
un
regioni.
Un esempio, insomma, dai.
Esatto. Allora, che cosa
abbiamo 2 minuti, Arnaldo.
Sì, e niente, è successo che praticamente, appunto, diminuendosi da soli invece l'indennità, hanno fregato il referendum, anche grazie appunto al passo indietro che hanno fatto i Verdi e i comunisti italiani.
Perché hanno fatto il passo indietro?
Perché, chissà, perché non lo so, forse conviene a tutti guadagnare un po' di più, no? E questa, insomma, è una cosa che tra l'altro è stata riportata dal Corriere della Sera, ha fatto un bel servizio il Corriere della Sera, e ovviamente nessun giornale locale l'ha riportata in modo
esaustivo. Te l'ho detto, te l'ho sempre detto, te devi buttare in politica, ma tu non mi hai voluto dar retta. L'ultimo frammento,
torneremo a parlare di queste cose. Io vi ricordo tutti gli approfondimenti sul V-Day e su tutte le cose che abbiamo detto, anche tutte le documentazioni, perché poi sembra che uno potrebbe anche inventare,
invece non
tutte
è
le documentazioni
così
sul nostro sito www.radioadesso.it.
E questo è l'ultimo pezzo, proprio ancora con l'intervento di Beppe Grillo, grazie a Arnaldo Casali, che forse tornerà la prossima settimana.
Abbiamo fatto, o pensiamo di aver fatto, un cambiamento nella storia della politica. Abbiamo detto basta, cambiamo un po' con questa sinistra. E che cazzo di sinistra? E cambiamo un po'. E stiamo cambiando. Ma non sappiamo ancora. Facciamoli lavorare. Rutelli dice faremo un'opposizione mirata, sottile e non prevaricante. Non ha ancora capito un caso Rutelli non ha ancora neanche capito perché ha perso. E no, allora noi abbiamo votato un cambiamento che non c'è poi un cambiamento, perché la sinistra non c'è mai stata in Italia. Erano anni che non si vedeva di sinistra. Quale sinistra? Di che, quando parliamo di sinistra, di che sinistra stiamo parlando? Bertinotti c'ha due idee del 1964 e sono sempre quelle cazzo di due idee lì, e a momenti si prende tutto il casino in mano lui. Cossutta era quello della spia del KGB, ora Cossutta spia del KGB, ma è come Andreotti che bacia Totorina, ma che cazzo? Ma non l'ha mai saputo il KGB? Il KGB, ma che cazzo dite? Faceva tutto da solo Cossutta, faceva tutto da solo, girava con un impermeabile nero e diceva frasi tipo le fragole sono mature e la moglie viene a casa. Allora, quale sinistra? Che sinistra? Quale sinistra? Il centro. Abbiamo dei politici che, Dio mio, noi abbiamo sempre bisogno di leader. Ecco la nostra immaturità. Noi non andiamo a votare due righe, una cosa, un cambiamento, non so, dal petrolio all'idrogeno, una riforma dell'informazione, una televisione senza pubblicità. Noi andiamo a votare dei morti. Noi andiamo sempre, abbiamo bisogno di leader, e ne avevamo due di leader. Straordinario, a sinistra c'era un equivoco e a destra c'era Dorian Gray. Allora io voglio dire, Dorian Gray. E allora la scelta non è stata scelta. Noi siamo sempre a dover scegliere tra il mezzo stronzo e lo stronzone. Non ci sono vie di mezzo.